Modem.
Habemus Papam, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Wojtyła.
La sera del 16 ottobre 1978, all'annuncio di quel nome straniero, per un lungo attimo Piazza San Pietro tace. Pochi conoscono Karol Wojtyła, 58 anni, vescovo di Cracovia, primo papa non italiano dopo 455 anni di storia, un candidato di mediazione non certo favorito alla vigilia. Ma il papa polacco si fa subito ben volere, mettendo a rischio il dogma dell'infallibilità, conquista subito la simpatia della folla.
Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete.
La beatificazione del pontefice avviene ad appena 6 anni dalla morte, il 2 aprile del 2005. Papa Ratzinger ha derogato alle norme canoniche che prevedono un'attesa di 5 anni dalla morte per aprire un processo di beatificazione. Il 13 maggio 2005, a poche settimane dalla sua elezione, Benedetto XVI ha invece annunciato l'apertura immediata della causa. In vita e in morte Giovanni Paolo II è stato un papa mediatico e considerato uno degli artefici del crollo dei sistemi del socialismo reale. Sul piano dottrinario però è stato ferreo, combatte la teologia della liberazione, stigmatizza spesso gli avvicinamenti di alcuni esponenti del clero con soggetti politici dell'area marxista, attacca il capitalismo sfrenato e il consumismo, nel campo della morale si oppone all'aborto e all'eutanasia, e conferma l'approccio tradizionale della Chiesa alla sessualità umana, al celibato dei preti e al sacerdozio femminile. Un conservatore nella dottrina, devotissimo alla Madonna, che compare nel suo stemma e nel motto Totus Tuus, ma poco propenso a dare alla donna un nuovo ruolo nella Chiesa che non sia quello canonico. Sono rimaste storiche però anche le sue accuse, come quella rivolta ai mafiosi nella Valle dei Templi ad Agrigento.
Lo dico ai responsabili, convertitevi una volta verrà il giudizio di Dio.
Ha però esitato, dicono i critici, nell'intervenire sugli abusi sessuali che hanno coinvolto parte del clero, ha fatto discutere la nomina a prelatura personale dell'Opus Dei, potente organizzazione cattolica invisa a frange della stessa Chiesa, per l'intransigenza dottrinaria e i rapporti con il franchismo in Spagna. Autore di 14 encicliche, Wojtyła è il papa che ha proclamato 482 santi, più di tutti gli altri pontefici messi assieme. Con il terzo pontificato più lungo della storia, i suoi gesti politici e pastorali, i suoi 104 viaggi apostolici e le 146 visite, ha già conquistato i libri di storia. La cerimonia di domenica lo consegnerà ufficialmente alla devozione dei fedeli.
Venuto da molto lontano a convertire bestie e gente, non si può dire, non sia servito a niente. Perché prese la terra per mano, vestito di sabbia e di bianco, alcuni lo dissero santo.
Domenica 1 maggio, domenica di beatificazione per Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II. Ben ritrovati da Nicola Lewin e da Alberto De Filippis, l'autore della scheda introduttiva. Saluto immediatamente Sua Eminenza Georges Cottier, cardinale dal 2003, da quando in pratica fu nominato proprio da Giovanni Paolo II. Buongiorno e grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Ringrazio e saluto anche Paolo Flores d'Arcais, direttore della rivista Micromega. L'ultimo numero ha un titolo piuttosto indicativo, un titolo che parla da sé: Karol Wojtyła, il grande oscurantista. Buongiorno anche a lei, ben arrivato.
Buongiorno, grazie a voi.
Dunque, Cardinal Cottier, il tema della rapidità inusuale con cui si è lanciato e si sta concludendo questa procedura di beatificazione di Giovanni Paolo II è un tema da cui non si scappa, diciamo. La fama e la pressione popolare sono alla base di un simile passo, lo ha detto lo stesso padre Lombardi, il direttore della sala stampa del Vaticano lo scorso febbraio. La mia domanda iniziale è questa: non è forse un po' riduttivo però legarsi solo, come dire, alla pressione popolare?
Ma non so se la parola pressione è giudiziosa, mi sembra che c'è stata una chiamata da parte del fondo della fede del popolo, che è un'altra cosa, cioè se è stato quasi l'intuizione partecipata da molti che si trovava davanti un amico di Dio eccezionale. Questo, e l'ho sentito anche io, perché non avevo già 80 anni quando è stato il conclave, ma prima è stata una riunione di cardinali, e l'idea è stata lanciata anche fra noi, e abbiamo ciascuno in una maniera segreta, rispetto alla libertà di tutti, risposto a questa idea di una canonizzazione anticipata, direi, una beatificazione anticipata. Io penso che veramente sia il senso della fede, la devozione popolare, non è una pressione nel senso del potere, questo no, non penso, è una cosa molto spontanea. E quando si parla con la gente semplice, la gente della base, diciamo il cristiano comune, questo sentimento viene subito alla superficie.
Eminenza, mi permetta una domanda, sì? Forse un po' cattivella, ma neanche esageratamente direi. Non è che alla base vi siano anche dei motivi, tra virgolette, strategici, quasi opportunistici per la Chiesa? Sappiamo che la figura di Giovanni Paolo II era una figura comunque di particolare attrazione, che catalizzava, ha permesso il recupero di molti fedeli in giro per il mondo, in un momento non facile per la Chiesa. Non è che si sfrutta forse proprio questa popolarità?
Mi domando quando nella storia c'è un momento facile per la Chiesa, prima cosa. Seconda cosa, questo calcolo non c'è stato, perché come è nato questo sentimento spontaneo non c'è posto per il calcolo. Poi direi il processo che conduce alla beatificazione è stato condotto con molta serietà, e lì si esamina anche gli aspetti che possono essere aspetti di ombra, gli aspetti negativi, capisce?
Sì, Flores d'Arcais, immagino che lei abbia una lettura un po' differente. Si è comunque parlato di serietà in questa procedura. Lei cosa ne pensa? Si è agito troppo in fretta?
Guardi, entrare nella discussione sulla santità di una persona ovviamente riguarda i fedeli della Chiesa, non un ateo come me. Però posso riportare quello che ha scritto in questi giorni, per esempio, fra i tanti, un parroco di Genova, Don Farinella, che ha esplicitamente detto: qui si tratta di una operazione di marketing della religione. Nel volume di Micromega, tutto dedicato a Karol Wojtyła, che lei ha citato, riportiamo per intero la testimonianza alla Congregazione per i Santi nel corso appunto di questo delle procedure di beatificazione, la testimonianza contro la santità di Wojtyła fatta da Dom Franzoni. Dom Franzoni, Dom sta per Dominus, molti scrivono Don perché si sbagliano. Don Franzoni era l'abate della Basilica di San Paolo, il suo titolo equivale a quello di un vescovo e come tale infatti ha partecipato al Concilio Vaticano II, credo che ormai sia uno dei non moltissimi padri conciliari ancora in vita, quindi è una personalità eminente della Chiesa Cattolica e ha mosso una serie numerosissima di accuse a contro la santità di Wojtyła. Un tempo nelle procedure canoniche di beatificazione c'era la figura dell'avvocato del diavolo che doveva cercare di trovare tutte le pecche. Questa figura è stata abolita, credo proprio,
o perlomeno
da
ridefinita.
Wojtyła.
Mm-hmm.
No, credo proprio abolita in quanto tale. E infatti Wojtyła ha santificato un mare di persone, più, come è stato detto nella vostra scheda, che tutta la storia precedente della Chiesa. E Don Franzoni fa notare tutti i momenti in cui, secondo lui, Wojtyła viene meno a una o due o più delle sette virtù, quattro cardinali e tre teologali, perché per essere beatificati bisogna dimostrare che la persona ha praticato tutte e sette le virtù nella forma dell'eroismo. E i casi che riporta Bonfranzoni sono tantissimi, per esempio...
E su un paio, scusi se mi permette, su un paio di questi torneremo sicuramente. Volevo sentire prima di tutto una reazione di Sua Eminenza. Effettivamente non è un mistero che dei dubbi sulla necessità di procedere e anche procedere in tempi così rapidi con la beatificazione di Giovanni Paolo II provengano anche dall'interno stessa della Chiesa e da ambienti di fede cattolica, quindi.
È certo, ma questi dubbi direi sono legittimi, perché l'unanimità non so se la troviamo sempre. La questione è sapere se il processo è stato fatto di una maniera onesta. Ecco, questo non è messo in causa, direi, dall'opinione di due o tre persone, e questo non capisco tanto.
Due o tre, dice.
Ma d'altra parte è stato, penso, un tipo che è stato eroico nella sua vita. L'ho avvicinato abbastanza da vicino e io penso tutto il tempo dell'anno santo soffriva già fisicamente in una maniera terribile, ha portato la sofferenza fisica e nessuno se n'è accorto. E poi quando la malattia ha preso il sopravvento, lui non ha nascosto questa sofferenza. È una cosa che mi colpisce molto, perché il nostro mondo fa tutto per nascondere le miserie fisiche, la malattia, e lui era disarmato davanti a questo. E quello che mi ha molto colpito è che all'epoca delle persone dicevano: perché non dà la demissione? Ma mai un giovane mi ha detto questo. I giovani hanno sentito, diciamo, la profondità d'umanità, che è anche un segno di santità. Allora mi sembra che dobbiamo pesare l'uno e l'altro, capisce? E non essere di una via unica. Don Franzoni ha fatto la diagnosi che è sua, ma altri gente ugualmente seri ne fanno un'altra.
Signor Flores d'Arcais, appunto, c'è la possibilità, e come diceva il Cardinal Cotier, è normale che ci sia un dibattito interno per cui vi siano comunque delle persone che abbiano un'idea divergente.
Questo va da sé, però credo che queste opinioni è bene valutarle, che gli ascoltatori le valutino. Per esempio Don Franzoni sottolinea che il caso tragico di Monsignor Romero assassinato poi dai killer delle bande del potere reazionario latinoamericano, fu ostentatamente lasciato solo da Karol Wojtyła. Karol Wojtyła nel momento in cui Monsignor Romero più aveva bisogno del sostegno paterno, come si dice, della Chiesa e del Papa, fu dal Papa lasciato solo, fu isolato esplicitamente, e questo sicuramente contribuì alla possibilità dell'assassinio. Molti cristiani nel mondo sostengono che se c'era da santificare qualcuno era proprio Monsignor Romero, e che il comportamento di Wojtyła nei confronti di Monsignor Romero fu tutt'altro che umano, fu disumano. Un altro caso che riporta, di tutt'altra natura, ma in cui secondo Don Franzoni, e dico lui perché abbiamo pubblicato il suo testo, ma sono tantissime le personalità, c'è stato un manifesto di teologi promosso da un teologo spagnolo molto importante che ha raccolto moltissime adesioni. Ora l'altro caso è quello di Monsignor Marcinkus, che era implicato nel fallimento del Banco Ambrosiano, in quel crack famoso che poi portò all'omicidio di Ambrosoli, e le richieste della giustizia italiana di poter interrogare Marcinkus eccetera furono rifiutate per volontà di Giovanni Paolo II. Don Franzoni e altri sostengono che in questo caso due virtù, quella della prudenza e quella della fortezza, vennero meno. Insomma, i casi poi sono, c'è il famoso caso del sostegno simbolico ma di grandissimo impatto che fu dato dal Papa a Pinochet, perché si presentò insieme a Pinochet dal balcone a benedire i fedeli, e questa foto fece il giro del mondo, e per Pinochet fu, Pinochet, ricordiamo, uno dei più sanguinari e mostruosi regimi degli ultimi decenni.
Eminenza,
tutto l'attacco sistematico alla teologia della liberazione, ma insomma
lei ha fatto effettivamente il nome di tre o quattro personalità che rappresentano un po' quelle ombre che in qualche maniera ci sono sul pontificato di Giovanni Paolo II. Io questi nomi pensavo di trattarli dopo, ma a questo punto una reazione di Sua Eminenza mi sembra indispensabile.
Certo.
Abbiamo fatto il nome di, cioè perlomeno Flores d'Arcais fa il nome dell'arcivescovo Romero, ucciso
allora,
sull'altare nell'80.
Il caso di Romero lo conosco bene. Prima di tutto c'è la cosa di beatificazione che è introdotta. Non, sarebbe da verificare se non c'è, è stata già introdotta al tempo di Giovanni Paolo II. Lo penso, è probabile. In tutta maniera, il Papa attuale su questi punti era molto in sintonia con il Papa precedente. Allora, Monsignor Romero ha lavorato mano nella mano con Paolo VI, è il tempo di Paolo VI. Dopo, dipende dall'annuncio e tutto, ma non possiamo dire che è stato abbandonato. Penso che tutti i documenti che ho visto mettono in evidenza, ha avuto dei nemici anche alla Curia, ma io vuol dire che tutti i documenti che abbiamo visto e che fanno che c'è la cosa della beatificazione introdotta vanno nel senso opposto. Il caso di Martincus non lo conosco, cioè, ho già sentito parlare, ma si dice tante cose su queste faccende, e certamente che la Santa Sede è stato diciamo ingannata in questo, e Marcinkus probabilmente non è stato condannato, penso, Marcinkus è stato messo da parte, un'altra cosa. La terza cosa è con Pinochet. È certo che dal momento che si va un paese, se avesse potuto andare, ha fatto lo stesso con il governo comunista in Polonia, nessuno ha reagito contro questo. Quando ha parlato, ha salutato il generale che era la testa, il nome mi scappa. Ma allora, c'è anche, io non sono un uomo di destra, non sono un uomo di destra, ma io vuol dire che sono due pesi e due misure. Non ha approvato il regime non ha fatto l'apologia del regime di Pinochet, ma era il governo in testa. Abbiamo la Santa Sede di relazione con tutti i paesi che hanno relazione con lei, tutti i paesi che hanno relazione con lei, questi paesi hanno mai si pone la questione se è un governo buono o cattivo, capisce? Se è la legittimità.
Sappiamo che la diplomazia è un terreno molto delicato.
Ma la legittimità.
A questo punto, un altro dei punti d'ombra è la questione dello scandalo della pedofilia. Io a questo punto vi proporrei un primo contributo registrato. In pratica si accusa l'ex pontefice di non aver fatto abbastanza per fare trasparenza all'interno della Chiesa. Il nostro corrispondente a Roma, Gabriele Fontana, ha sentito uno di quelli che è stato un fedelissimo di Giovanni Paolo II, cioè Joaquín Navarro Valls, direttore della Sala Stampa Vaticana dal 1984 al 2006. Ecco, lo sentirete, la prima indicazione riguarda Marcial Maciel de Gollado, sacerdote messicano, promotore della discussa Congregazione dei Legionari di Cristo, che fu sospeso a Divinis dallo stesso Ratzinger per degli atti di pedofilia compiuti su alcuni seminaristi della sua congregazione. Sentiamo il clip.
No, semplicemente ho ricordato un fatto storico, no? Che il processo canonico contro Maciel, nonostante che lui giurasse davanti a Dio che tutto era una calunnia, nonostante questo è cominciato durante il pontificato di Giovanni Paolo II, è finito i primissimi mesi del pontificato di Benedetto XVI, e io che lavoravo ancora lì, io ho stato la persona che ho comunicato il risultato, quindi questi sono dati storici, no?
vuol dire
non
vuol
si
dire,
è sottovalutato la
non
la
si è sottovalutato in assoluto, anzi si è andato incontro a un'opinione diffusa, eccetera, e si è andato in fondo. Giovanni Paolo II ha cambiato le norme processuali in quegli anni, ha dato pieni poteri su questo tema alla Congregazione per la Dottrina della Fede, concretamente a Ratzinger, al Cardinale Ratzinger allora, quindi ha fatto tutto quello che ha potuto. E non scordiamoci che questo è cominciato a apparire gli ultimissimi anni del pontificato di Giovanni Paolo II ed erano dei casi che appartenevano a 20-30 anni prima, proprio quando lui ha cambiato la teologia morale in America, togliendogli il permesso di insegnare a un signore come Curran, per esempio. E allora la stampa si è strappato le vesti, no?
Lui conosce così bene l'opinione pubblica venendo da un paese che non aveva opinione pubblica.
Sì, è chiaro, ma la conosceva, già ho imparato molto da lui.
C'è un papa così mediatico che lo faceva ignorando la presenza della televisione, ad esempio.
Lo faceva più con la sua testa e con le sue parole più attaccate al messaggio che all'apparenza, no? È quello che dava alla gente quel senso di autenticità che ha affascinato una generazione, no? Che molti cercano di imitare, che non ci riescono, forse perché non credono abbastanza, insomma, non lo so.
Sì, non è una questione di tecniche di comunicazione,
no,
il successo.
No, tecnica di comunicazione, è di credere nella verità e comunicare quella verità in cui si crede. No?
Secondo lei cos'è la presenza adesso di Giovanni Paolo II?
Ma io penso che la presenza è che è evidente a giudicare di come la gente ha dentro di loro così viva il ricordo di Giovanni Paolo II. A me continuano a fermarmi nelle strade e mi parlano di Giovanni Paolo II come se fosse, avessero ascoltato ieri nell'Angelus un commento, no? Quindi è molto presente nella vita di molta gente. L'unica cosa è che cerchiamo, probabilmente nel giorno della beatificazione o in questi giorni previ, di evitare di concepire Giovanni Paolo II come un qualcosa molto bello, ma che già è finita, è passato, già appartiene alla storia. I santi non appartengono alla storia, o i santi appartengono al presente, o io mi faccio buddista, insomma non mi interessa, no?
Paolo Flores d'Arcais, al di là della presunta strategia mediatica e al di là dell'immagine di un Navarro Valls buddista. Centrale appunto la questione della pedofilia, l'abbiamo sentito, dati storici, non si è sottovalutato il problema, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II sono state cambiate alcune norme processuali. Cosa risponde lei?
Che Navarro Valls è temerario quando parla di i dati storici sono così, perché il caso di Maciel, che è il fondatore dei Legionari di Cristo, è davvero significativo. Le accuse contro Maciel per condotte profondamente immorali, non solo casi di pedofilia, cominciano ad arrivare in Vaticano negli ultimi anni del pontificato di Paolo VI. Quindi quando Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, viene eletto Papa, già ci sono arrivate le prime accuse. Lungo tutto il suo pontificato arriveranno masse incredibili di accuse, e molto spesso, anzi quasi sempre, da parte di persone che erano state dentro il movimento e l'organizzazione, poi disgustati da certi comportamenti ne escono e, malgrado minacce, perché il clima interno era terribile, finiscono per parlare, raccontare, fare interviste, mandare suppliche in Vaticano perché si affronti il problema. E Wojtyła difenderà fino all'ultimo istante invece padre Maciel. Contro, è venuto fuori anche questo negli ultimi anni, perfino contro Ratzinger, che invece vuole che queste cardinali importantissime e fedelissimo di Wojtyła, che cerca di convincere Wojtyła della gravità di questa cosa. Tutto ciò è stato fatto capire, ma in modo piuttosto esplicito, proprio qualche anno fa di recente dal cardinale Schönborn, l'arcivescovo di Vienna, il quale ha detto: sul dossier Maciel e Legionari di Cristo, contro Ratzinger vinse la curia, ma in realtà non è che vinse la curia, Wojtyła decise a favore di Maciel, tant'è vero che Ratzinger, appena diventato Papa, in pratica ha riaperto subito quel dossier
e da lì c'è stata la sospensione.
È stato condannato in un modo pesantissimo, i Legionari di Cristo sono stati commissariati e tutto lo scandalo è venuto fuori. E Wojtyła ha voluto difendere Maciel fino all'ultimo perché era potentissima questa organizzazione, gli era servita a Wojtyła per distruggere tutte quelle forze della Chiesa dell'America Latina legate alla teologia della liberazione.
Cardinale Cotier, una sua reazione, nel senso non è che sì, forse inizialmente penso, sia stato davvero sottovalutato il problema?
Sono i fatti e l'interpretazione dei fatti. E lì penso che l'interlocutore va molto troppo rapidamente. Prima di tutto, quando vengono delle accuse, è giusto esaminare bene, perché le calunnie sono la massa di calunnie che riceviamo è della gente che ha sofferto grande di calunnie. Dunque, fare attenzione a questo è il dovere elementare, direi, da chi governa. Seconda cosa, queste informazioni, è vero che sono state mandate già al tempo di Papa Wojtyła, ma queste informazioni arrivano non direttamente al Papa, arrivano attraverso testimoni, collaboratori, e lì anche il mio amico il cardinale Schönborn non ha detto le cose così chiare, cioè lui non ha accusato mai Wojtyła di queste cose. Lui soltanto dice che nella curia, e certamente lì c'è stato forse della gente che non ha visto, perché l'accusa vuol dire questo. O Wojtyła sapeva benissimo che c'era questo disordine tremendo e scandaloso e l'ha sostenuto, o è stato ingannato, o non ha visto la profondità. Capisci? Siamo tutti. Un santo è anche un uomo, e non vuol dire che ha l'infallibilità in questi casi. L'infallibilità significa tocca il pronunciamento del Papa in materia di dottrina, di fede, ma sul governo della Chiesa qualcuno di buona fede può essere ingannato.
Eminenza, lei crede che sotto il pontificato di Giovanni Paolo II comunque si siano compiuti, come sottolineava Navarro Valls, effettivamente dei miglioramenti nel controllo di questo problema, di questi scandali?
Poi dobbiamo dire che la pedofilia ha cominciato a manifestarsi alla fine del suo pontificato, ma diciamo la dimensione del fenomeno del quale dobbiamo prendere la misura, che è gravissimo, è stato messo in evidenza sotto il pontificato attuale. E mai il Papa attuale ha avuto l'impressione o il sentimento personale di andare contro il predecessore facendo quello che fa.
Paolo Flores d'Arcais, un'ultima reazione rapida, le chiedo perché sono quasi le 9.
Beh, guardi, sulla questione della pedofilia c'è un caso clamoroso. Quando la giustizia francese pretese che andasse un vescovo francese, il vescovo di Bayeux mi sembra, andasse a testimoniare perché era stato scoperto per merito degli indagatori civili, non certo della diocesi, il caso di un prete di questa diocesi di cui il vescovo era a conoscenza di pedofilia, il vescovo si rifiutò di andare a testimoniare e fu quindi condannato per rifiuto, per oltraggio alla giustizia, ad alcuni mesi con la condizionale. Il Papa gli fece mandare un messaggio personale di encomio, di sostegno, perché aveva rifiutato di collaborare con la giustizia civile. Durante tutto il pontificato di Wojtyła, le norme nuove di cui parlava Navarro Valls erano norme che accentravano presso il Papa e presso il Cardinal Ratzinger la conoscenza di tutti i casi da tutte le diocesi del mondo, ma ribadivano il famoso secretum pontificium, cioè chiunque venisse a sapere di casi della pedofilia era tenuto al segreto e a non parlarne assolutamente con le autorità civili. Questa è stata la linea fino ad oggi.
Sono le 9 passate, potremmo continuare probabilmente l'intera giornata. Io ringrazio Sua Eminenza il Cardinale Georges Cottier, ringrazio il direttore di Micromega Paolo Flores d'Arcais. Io vi ricordo in conclusione che oggi si parte ufficialmente con le celebrazioni della beatificazione, domani è prevista la veglia di preghiera al Circo Massimo e domenica è il grande giorno, cioè la giornata centrale, la celebrazione in piazza San Pietro. Per noi, molto più umilmente, l'appuntamento è fissato per lunedì 8:30 su Rete 1, in replica per chi lo volesse stasera alle 19:30 su Rete 2, dalla redazione di Modem e da Nicola Lyon dal microfono. Buona giornata a tutti.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.